Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi riprendiamo il discorso a proposito del cambiare idea di Howard Gardner, le illusioni, l'arte e la scienza della persuasione. Bene, l'argomento di oggi è una delle R di Gardner ed è esattamente la ricerca. La ricerca come capacità di un soggetto di aggiungere elementi a supporto delle proprie affermazioni per affrontare le idee che manifesta e farle accettare dal proprio pubblico. Affrontare ciò che il proprio pubblico commenta, ciò che il proprio pubblico pensa delle idee ed imporre le proprie idee facendole, dimostrandole la loro correttezza. Questa è la visione razionalistica di Howard Gardner a proposito delle idee che vengono manifestate. Gardner, per supportare questo, a un certo punto fa delle affermazioni del tipo: la Thatcher, e lo che usa come esempio, fu davvero imbattibile nel campo della ricerca sociologica. Fece molta persuasione presso i vari ministeri e gli uffici di Whitehall affinché si impegnassero nella raccolta di dati. Una volta acquisiti questi dati, li studiava pazientemente, imprimendoseli bene nella mente, e se ne serviva all'occorrenza per dare maggiore incisività alle sue argomentazioni. Documentò l'aumento della disoccupazione, degli scioperi, dell'inflazione durante i precedenti governi e fu molto orgogliosa quando i numeri iniziarono a cambiare attorno alla metà degli anni Ottanta. Seppe inoltre sottolineare i positivi mutamenti di pensiero, comportamento e prestazione che si stavano verificando in altri paesi dove i governi, forse ispirati dal suo successo, avevano rifiutato le politiche socialiste. In pratica cosa faceva la Thatcher? Faceva esattamente il contrario di ciò che affermava Gardner, cioè non aveva delle idee sulle quali faceva ricerca e le supportava, al contrario, raccoglieva dei dati con cui far passare le proprie affermazioni, con cui far passare il proprio inganno. Infatti l'inganno del politico è un inganno che è spostato nel tempo, è fuori dalla percezione immediata delle persone. E l'arte del politico è quella di non far comprendere alle persone ciò che egli produce mediante le sue azioni, ma far immaginare al proprio pubblico ciò che lui farebbe se riesce a stimolare quelle che sono le aspettative del proprio pubblico. La Thatcher fece esattamente questo. Cioè, in pratica, cos'è che ha fatto la Thatcher? Raccolse sì una massa di dati con cui supportare le sue affermazioni, ma i dati che lei raccolse erano fuori dalla percezione del tempo, fuori dal mutamento che si stava costruendo. Pertanto, se all'inizio ebbe un impatto molto forte a livello della propaganda politica, di fatto portò l'economia inglese, la società inglese, in una situazione estremamente difficile. E i suoi fallimenti della Thatcher, i fallimenti che furono portati dalla Thatcher, furono dovuti, secondo Gardner, alla sua arroganza, perché divenne arrogante. In realtà fu il fallimento dell'uso strumentale di quei dati che andavano a disegnare una situazione statica anziché una situazione dinamica che si stava svolgendo all'interno della società. In pratica fu un uso strumentale dei dati e la stessa cosa noi la vediamo in atto anche da Berlusconi in questo momento. Il termine ricerca viene usato proprio per dire Queste sono le, io faccio una ricerca e dalla mia ricerca nascono le mie idee nei confronti del futuro. Questa sarebbe la visione della ricerca in maniera razionale. In realtà io ho delle idee, io voglio far passare delle idee. Il leader vuole imporre un'idea alle masse, il leader raccoglie delle informazioni, su quelle informazioni alimenta le paure, le tensioni, le aspettative delle masse. Quelle paure alimentate le veicola all'interno dei propri progetti e impone alle masse i propri progetti al di là dei dati, al di là delle prospettive future che le masse pensano. La manipolazione di massa del leader dunque passa anche attraverso l'uso della ricerca, la quale alimenta delle aspettative all'interno delle masse. Questo è l'argomento di oggi che noi andiamo a trattare per Radio Pagana. La ricerca su manipolazione mentale e gestione delle masse mediante illusione, il concetto di ricerca. La ricerca supporta l'idea e manipolazione delle masse che praticano ricerca per razionalizzare la loro illusione. E sono anche gli altri aspetti poi da considerare, è la ricerca delle masse e il linguaggio non verbale che forma le aspettative, che forma i modi di porsi e i modi di essere delle masse. E ci sono le conoscenze razionali, le conoscenze emotive e le conoscenze non verbali, cioè quelle che vengono espresse in maniera immediata dagli individui che appartengono a uno stesso gruppo culturale, che fanno parte sempre di una ricerca e che vedremo come di fatto questo modo di essere va ad incidere nelle relazioni fra le persone. Dice Gardner a proposito della ricerca come elemento per costruire consenso. Le persone dotate di una formazione scientifica procederanno probabilmente in modo sistematico, avvalendosi anche di dati statistici per accreditare o mettere in discussione le tendenze più promettenti. Ma la ricerca non deve essere necessariamente formale. Implica solo l'identificazione di casi pertinenti e la valutazione del giudizio se essi rappresentano una base sufficientemente sicura per un cambiamento di idea. Questa idea che l'ambiente culturale ha dell'uso della ricerca è indubbio. Questa è l'idea che l'ambiente culturale ha dell'uso della ricerca. È indubbio che in un ambiente universitario, se non dimostri le tue idee con una ricerca che possa supportare la credibilità o la fattibilità, le idee esposte vengono scartate o classificate fra le ipotesi. Nella nostra ricerca dobbiamo individuare il soggetto che ha delle idee e che deve imporre quelle idee ad un insieme che definiamo massa. La massa che quelle idee deve seguire o potrebbe seguire, io devo supportare le idee che sto esprimendo mediante una ricerca scientifica o con delle argomentazioni sufficienti. Solo che le mie idee non sono finalizzate a gestire una massa, ma hanno l'obiettivo di individuare quei meccanismi. Pertanto non mi pongo il problema dell'altro che deve far proprie le mie idee. L'altro lo devo manipolare, lo devo costringere ad accettare quello che io affermo. Chi vuole far cambiare idea alla massa deve centrare la sua ricerca non solo sulla ricerca di dati o argomentazioni sufficienti per supportare le proprie idee, ma deve concentrare la sua ricerca sulla capacità della massa che ha di fronte di recepire quei dati e quelle argomentazioni in modo da far accettare le sue idee. Umberto Eco e Umberto Bossi espongono le proprie idee a due masse diverse, usano linguaggi diversi e argomentano in maniera diversa. Il linguaggio di Umberto Eco non può essere recepito dalla massa che plaude ad Umberto Bossi. Per contro, la massa che plaude a Umberto Eco riempirebbe di pernacchie Umberto Bossi. La ricerca di Umberto Bossi e la ricerca di Umberto Eco seguono vie ed intenti diversi e il linguaggio scientifico è argomentato in modo tale che le rispettive masse ne comprendano i significati. Umberto Bossi è ministro, mentre Umberto Eco è un professore universitario. In caso di elezioni, Umberto Bossi batterebbe Umberto Eco almeno per 5-1. Questo perché la massa che comprende le argomentazioni di Umberto Bossi è almeno 5 volte maggiore della massa che comprende Umberto Eco. Inoltre, è da tener presente che la massa che comprende Umberto Eco ha una capacità critica di almeno 10 volte superiore alla massa che plaude ad Umberto Bossi. Così, anche se io comprendo o ritengo di comprendere Umberto Eco e non appoggerei mai Umberto Bossi, preferendolo ad Umberto Bossi, difficilmente darei il mio appoggio ad Umberto Eco. Se Umberto Eco volesse che le sue idee fossero comprese dalla massa che plaude ad Umberto Bossi, dovrebbe mettere in atto una ricerca il cui scopo è individuare bisogni, linguaggio, tipologia di comunicazione e percezione della realtà che caratterizzano la massa che plaude a Umberto Bossi. Poi dovrebbe veicolare le sue idee e i suoi progetti all'interno di quei bisogni, con quella forma di linguaggio, con quella tipologia di comunicazione e in quella realtà che viene percepita da quella massa. Per contro, se Umberto Bossi dovesse conquistarsi la massa che plaude a Umberto Eco, dovrebbe costruirsi e ricercare il linguaggio accademico, i bisogni accademici, i sistemi accademici con cui trasmettere le idee, la percezione della realtà in 5 dimensioni diverse: spazio, tempo, cultura, azione ed emozione. E tutto questo, a differenza del suo attuale comportamento, estremamente istituale, immediato e privo di considerazioni per eventuali conseguenze, dovrebbe essere razionalizzato e pensato. Ora dividiamo un attimino l'argomentazione che facciamo in una serie di quadri e parliamo della ricerca come oggetto in sé. La ricerca è un'attività che si chiude attorno all'individuo che la mette in atto. La ricerca conferma o trasforma le idee iniziali della persona. E questo ricordiamo sempre che la ricerca la facciamo sempre in funzione della trasmissione delle idee, della trasmissione dell'idea rispetto all'altro. Data un'idea di partenza, la persona, o dell'idea a priori, la persona cerca i riscontri, le conferme, le ragioni razionali, lo sviluppo logico. La ricerca ha lo scopo di rafforzare l'idea nel suo impatto con l'oggettività, o se vogliamo, con la massa che dovrebbe accettare quell'idea. Quando un'idea parte da un soggetto e viene condivisa da una certa massa, significa che il soggetto ha saputo supportare tale idea con argomenti convincenti nei confronti dell'altro. Argomenti convincenti per quella massa che l'ha accettata. In pratica noi non dobbiamo mai dimenticare che un'idea esce da un soggetto, da un individuo. Quell'idea è il prodotto di un insieme concettuale che appartiene al divenuto di quell'individuo, si stacca da quel contenuto e da quell'insieme ed entra in un altro insieme mentale, che sono i vari soggetti di massa, e agisce in un insieme mentale diverso, per cui viene interpretata in maniera diversa da chi la recepisce. Non è importante se la razionalità è oggettivamente sufficiente o meno. È oggettivamente sufficiente per quella massa, cioè la massa che accetta quell'idea ritiene che le ragioni di esposizione di quell'idea nell'impatto entro se stesse siano sufficienti per far propria quell'idea. È un po' come per le idee filosofiche. Un'idea filosofica non è oggettivamente vera, ma è oggettivamente vera in quel circuito culturale. Se fosse oggettivamente vera al di fuori di quel contesto culturale, sarebbe un'idea scientificamente vera e non filosoficamente vera. L'idea di Dio creatore non ha nulla di scientifico. Si tratta di un'idea oggettivamente vera soltanto in un contesto in cui gli individui credono nell'esistenza di un Dio creatore e sono pronti ad accettare ogni affermazione di supporto all'idea del Dio creatore. Ogni affermazione di supporto all'idea del Dio creatore non entra nella loro criticità, non entra nel loro campo critico, per cui viene accettata in quanto tale o comunque tollerata in quanto tale. Si tratta di un'idea filosofica, non scientifica. Quando tale idea approda in un contesto culturale che non crede nell'esistenza di un Dio creatore, quell'idea è oggettivamente falsa e tutte le affermazioni di supporto all'idea del Dio creatore vengono sottoposte a critica. La ricerca è un oggetto in sé che ha la capacità di confermare o trasformare il ricercatore rispetto all'idea da cui il ricercatore è partito per la sua impresa. Quando il ricercatore trasmette la sua idea affinché diventi un patrimonio di massa, la sua ricerca deve essere conclusa, almeno per quanto riguarda quella massa e quel contesto, cioè deve aver accumulato tutte quelle informazioni e tutte quelle quei dati scientifici o razionali con cui supportare la sua idea. Se la massa a cui lui vuole imporre quell'idea riesce a sviluppare qualche elemento di critica al quale egli non riesce ad opporre una difesa soddisfacente, quella massa non farà mai propria quell'idea. Quell'idea sarà sempre estranea alla massa, la massa avrà sempre delle altre cose per la testa, anche se quell'idea è razionalmente corretta. Per questo motivo la ricerca ha lo scopo di eliminare tutte le incongruenze attorno all'idea che si vuole manifestare e rendere quell'idea sufficiente in sé rispetto al soggetto o all'insieme di soggetti in cui quell'idea va a finire. Capace cioè di soddisfare le aspettative delle masse a cui quell'idea viene imposta. La ricerca per evitare l'inganno. E questo è un altro elemento che dobbiamo prendere in considerazione. C'è un racconto spiritoso capace di chiarire il punto di vista che ho esposto. Il racconto spiritoso andrebbe accompagnato dai gesti, ma anche raccontandolo per radio o per scritto, permette di comprendere la relazione fra idea e massa che quell'idea deve recepire. Il racconto si svolge in un'epoca medievale, dove un convento di domenicani vuole impadronirsi di un terreno di proprietà di un contadino. Com'è nelle tradizioni dei domenicani, questi mettono in atto dei sotterfugi di natura giuridica in modo da rivendicare davanti al tribunale la proprietà del terreno. Il magistrato di turno è propenso a dar ragione ai domenicani, ma non volendo inimicarsi il popolo, decide di risolvere la questione con una disputa teologica. Il magistrato, sicuro delle maggiori preparazioni dei domenicani, finge di favorire il contadino e le sue difficoltà nel parlare, imponendo che la disputa teologica sia fatta solo con i gesti. Così, davanti a un'arena di spettatori, si trovano faccia a faccia il priore dei domenicani e il contadino. Il priore dei domenicani alza la mano destra chiusa a pugno e con un gesto deciso solleva l'indice verso l'alto. Visto il gesto del priore domenicano, il contadino a sua volta alza il pugno e solleva verso l'alto il dito indice e il dito medio. Il priore domenicano, con una smorfia di stupore, solleva la sua mano destra e punta verso l'alto il dito indice, medio e anulare. A quella vista, il contadino stupito a sua volta alza la mano destra, chiude su di sé le dita a becco e fa oscillare la mano sul polso davanti al viso. Il priore domenicano lascia cadere le sue braccia lungo i fianchi e riconosce che il contadino ha vinto la sfida teologica. Così la terra rimase al contadino. Una volta tornato al convento, i frati domenicani chiesero al priore perché avesse perso e lui, sconsolato, spiegò così ai suoi confratelli: «Io ho detto che Dio è uno», e ha alzato un dito, «ma il contadino mi ha risposto, alzando due dita, che da Dio si genera sia il bene che il male. Allora io, alzando tre dita, ho detto che Dio è una trinità, ma il contadino mi ha fatto il gesto, oscillando la mano con le dita chiuse, indicando che tutto viene ricondotto all'unità, a Dio. Così io ho perso la sfida». Il contadino, quando tornò a casa, fu abbracciato dalla moglie, contenta che la terra fosse ancora loro, e volle sapere com'era andata. Così il contadino spiegò alla moglie. Il frate disse che voleva mettermi un dito nell'occhio, e allora io gli ho detto che li avrei ceccati tutti e due. Quell'ignorante mi ha detto che mi avrebbe ceccato tre occhi, e io ho risposto: ma che cavolate stai dicendo? Ha capito d'aver detto stupidaggini e si è arreso. Le persone che non fanno ricerca tendono ad interpretare, appiattendo sull'altro, ciò che esse pensano e ciò che esse sono. Il loro pensato diventa realtà oggettiva che riconoscono nei gesti degli altri e interpretano col loro pensato i gesti degli altri. I gesti degli altri sono interpretati e significati attraverso il loro pensato. Così la ricerca del leader, che vuole l'approvazione di una massa dalla quale vuole i voti, deve fare una ricerca di come la massa interpreta i simboli, i suoi totem, i suoi tabù, e come lui, comunicando usando i simboli della massa, può far sì che la massa faccia proprio i desideri e quelle sue idee, perché solo le idee di quel leader rispondono e veicolano le tensioni, i bisogni e i desideri della massa, o le illusioni della massa, è lo stesso. La ricerca è il supporto culturale delle proprie idee, ma consiste nell'individuare le possibilità di veicolare le proprie idee con linguaggio proprio della massa, cioè proprio della cultura della massa e non con la propria cultura del leader. Non è la massa da gestire che si deve elevare al leader, ma è il leader che deve agire in modo da essere desiderato dalla massa come il suo uomo del destino, come colui che può risolvere i suoi stessi problemi. All'interno del lavoro sull'identificazione della manipolazione delle masse e della loro gestione mediante l'illusione, sia in campo politico che religioso, un ruolo importante viene attribuito da Howard Gardner al concetto di ricerca, come attività del soggetto finalizzata a supportare le sue idee alle quali deve piegare le masse. Facciamo un esempio abbastanza comune recentemente, è quello della Robin Tax di Tremonti. Tremonti doveva mettere una tassa, anziché chiamarla tassa, l'ha chiamata Robin Tax, fingendo di darla ai petrolieri e illudendo le masse che la paghino i petrolieri. Basta non far sapere alle masse che i petrolieri i soldi li prendono dalla benzina che vendono, per cui comunque quella tassa viene pagata dalla gente, viene soltanto gravata in maniera occulta, in maniera illusoria, le persone pensano di non pagarla, in realtà la pagano. Poi grazie alle oscillazioni del prezzo della benzina, grazie alle oscillazioni del prezzo del petrolio, la tassa sparisce nei meandri della contabilità e nessuno si accorge che sta pagando quella tassa. È il gioco delle illusioni, il gioco delle tre carte che viene fatto. D'altronde Tremonti ha capito benissimo come vendere una tassazione senza che le persone percepiscano di essere tassate, come le persone che vengono derubate o truffate. L'abilità del truffatore non è quella di portare via i soldi, ma è quello di convincere la persona a dargli i soldi perché è un suo vantaggio dargli i soldi, è l'essenza stessa della truffa. Il leader o manipolatore di massa è il soggetto che si è elevato al di sopra delle masse. Per contro, tale soggetto si deve misurare con altri soggetti che, pur non essendosi elevati al di sopra delle masse, si contrappongono al leader. Sono leader essi stessi. A volte tendono a costruirsi o a ritagliarsi una propria massa personale. Altre volte, cioè in pratica agiscono in parallelo ai leader politici, per esempio, altre volte, anziché essere al di sopra delle masse, sono dei soggetti critici della massa, più tesi a modificare le idee e preconcetti della massa che non a dominare le masse. Cioè in pratica esistono all'interno delle masse che il leader vuole manipolare, esistono dei soggetti che hanno delle capacità critiche anche rispetto alle idee che vengono proposte e anche rispetto alle affermazioni che vengono fatte, tali da mettere in discussione il leader. E l'abilità del leader è di avere il minor numero possibile di questi soggetti per poter manipolare meglio le masse che criticano le sue idee, e nello stesso tempo avere un maggior numero di questi soggetti che abbiano delle capacità critiche al proprio servizio, in pratica comprandoli. Beh, abbiamo una serie di esempi fra i nostri politici che sono saltati da una parte politica all'altra con una facilità, sembra quasi incredibile, e sono stati semplicemente comperati, per cui la loro mente, la loro capacità critica che prima magari serviva contro il leader, oggi hanno la forma della capacità critica al servizio del leader, per cui è solo un impatto mediatico e non un impatto sostanziale. La ricerca non è solo messa in atto dal leader nel tentativo di manipolare costantemente le masse. Sembra importante l'esempio di un'affermazione fatta da Berlusconi relativa a Vado a Memoria, sulla viabilità a Napoli, che Berlusconi è riuscito a smentire in meno di un'ora dopo, per non rispondere a un giornalista di La Repubblica in una conferenza stampa. Sì, c'è questa affermazione che Berlusconi ha fatto su Napoli, che dopo un'ora l'aveva già smentita nella stessa conferenza stampa. Pertanto, quando un leader fa un'affermazione e nello stesso tempo non fa quell'affermazione immediatamente, sembra un'azione di diplomazia, in realtà è una truffa vera e propria. Cioè, non siamo davanti a Carneade e non siamo nemmeno davanti a Richelieu, siamo davanti a un truffatore di bassa tacca. È un atto che ogni massa deve mettere in atto e che ogni leader, sia il dominatore che il soggetto critico, devono conoscere. La massa deve sempre confrontarsi con un'oggettività che spesso la costringe a modificare la sua percezione oggettiva e come conseguenza le illusioni che proietta per le proprie aspettative. E passiamo a un altro argomento: la ricerca come oggetto dell'altro, gli individui massa o delle masse. Dal racconto che ho fatto fra il contadino e il priore domenicano si deduce che l'interlocutore, il contadino, o la massa di cui il contadino è parte, ha fatto una ricerca. Quella ricerca è l'oggetto con cui ogni singolo individuo della massa conferma la propria idea del mondo e considera tale idea del mondo quella naturale. L'idea del mondo delle masse non è un'idea vissuta pacificamente, ma è un'idea del mondo, della vita, della politica, vissuta sempre con tensioni conflittuali, la cui funzione è quella di riaffermare continuamente quell'idea naturale, che critiche diverse tendono a mettere in discussione. La tensione verso il gioco del calcio è alimentata nella massa dalle discussioni critiche e partigiane dei vari tifosi. Le critiche e gli scontri fra tifoserie alimentano e confermano le predilezioni di quella massa per il gioco del calcio. Nessuna critica è contro il calcio, tutte le critiche sono nel calcio. Per la massa il vero leader non è colui che rinnova il presente o colui che indica un luminoso avvenire, ma è colui che conserva il presente rimuovendo la paura di turbative al presente, oppure date paure nel presente è colui che porta l'uscita dall'angoscia. Per cui costruite un'angoscia e la massa vi seguirà. Per la massa il luminoso avvenire è la conferma di un presente modificato in base alle aspettative che gli uomini massa pensano all'interno di quel presente che diventa contenitore oggettivo. Salvo quando la situazione è critica, le condizioni di vita disastrose e le persone iniziano in massa a sognare mari de toccio e montagne de polenta, il leader diventa colui che conserva il presente indicando in ogni turbativa dell'ordine presente un pericolo da combattere con armi assolute o induce le masse ad arrivare verso mari de toccio e montagne de polenta. In questo caso non ci sono più principi sociali, valori morali o ragioni politiche che possono fermare le paure di masse di veder peggiorate o messe in pericolo il raggiungimento dei mari de toccio e delle montagne di polenta. Dal momento che comunque le loro condizioni di vita saranno irrimediabilmente peggiorate o il peggioramento irrimediabilmente migliorato, il leader allontana il sospetto sulle sue responsabilità, evocando pericoli sociali o allarmi sociali provocati da minoranze sufficientemente deboli da poter essere represse, ricreando il consenso attorno alla sua gestione. L'esempio delle leggi razziali vale per il passato. L'allarme sociale per gli immigrati clandestini e per i Rom vale per il presente. La ricerca della massa, che si riduce quasi sempre alla costruzione di convinzioni per fede, credenza o superstizione, viene usata dal leader per farla agire in funzione di se stesso, evocando dei pericoli o attenuandoli a seconda delle situazioni che maggiormente gli conviene. In tutti i paesi del mondo si nega alle masse la ricerca culturale. Le masse non devono aver cultura e la cultura che gli si fornisce è prettamente tecnica per trasformarli in lavoratori, ma assolutamente incapaci di 1. Chiedersi il perché delle cose, 2. Comprendere l'effetto di una decisione nei suoi effetti sociali, giuridici o politici, 3. Comprendere gli effetti di un'azione nel tempo e nelle trasformazioni, le sue implicazioni. E quando questi tre elementi vengono compresi da un individuo e vengono praticati da un individuo, di fatto non abbiamo più un individuo massa, ma abbiamo un individuo che può essere un personaggio critico nella massa o diventare a sua volta un leader. Ciò che spesso sfugge ai leaders è che la massa mette in atto una ricerca continua per confermare le sue idee sul mondo. Una massa allevata nel catechismo cattolico è pronta ad eleggere il proprio leader quando questi, tirando fuori dalla naftalina la prova ontologica di Anselmo sull'esistenza di Dio, fa loro capire che non sono stati proprio ingannati, ma che Dio esiste o potrebbe esistere, e allora si acquietano. La massa si sente rassicurata. La massa è pronta per essere ingannata, partendo dalle idee preconcette vecchie, spesso quelle dei loro padri, nelle quali individuano una qualche forma di saggezza. Una saggezza che sta solo nella loro immaginazione, solo che in quella immaginazione sono degli schiavi. Una schiavitù emotiva, concetti a prioristici, che viene sfruttata dal leader per far funzionare la massa. Il leader che trasmette delle idee alla massa che vuole far funzionare deve sempre tenere presente che la massa è un soggetto dinamico. I modi di vedere il mondo e di percepire il mondo sono sempre dei preconcetti generati dalla veicolazione dei bisogni soggettivi in base alla cultura minima entro la quale la massa è costretta a veicolare i propri bisogni. La globalizzazione del territorio fisico per gli individui massa non implica anche la globalizzazione delle manifestazioni della struttura emotiva. Al contrario, l'individuo massa ha globalizzato le proprie paure, aumentando la gamma di opportunità per un leader di gestire le loro angosce e veicolarle là dove egli trova più opportuno. Inoltre, proprio la globalizzazione ha consentito a tutta una serie di enti di diffondere la paura non più solo entro i limiti nazionali, ma di globalizzarla. Prendiamo ad esempio la crisi dei mutui americani. Il disastro economico è stato spalmato su tutti i risparmiatori del mondo, portandone molti in rovina, come per i bond argentini, per il fallimento della Cirio, della Parmalat e di quanto si appresta a fallire a breve. Se Cirio e Parmalat erano dei fallimenti abbastanza circoscritti sul territorio nazionale, i bond argentini erano già un fallimento iscritti a livello globale. E i mutui americani hanno globalizzato la crisi economica a un livello tale da portare angoscia in molti paesi e in molte situazioni. È proprio di un leader implicato nel fallimento del Parmalat o del Cirio che ha costruito l'insicurezza fra migliaia di cittadini di dirottare le loro paure sul pericolo del complotto mondiale degli ebrei o dei Rom. Per contro, un eventuale leader che dovesse essere minacciato dal dirottamento delle paure e dal passaggio in secondo piano del fallimento della Parmalat dovrebbe agire per diffondere non tanto la paura per altre Parmalat, ma il possibile susseguirsi dei fallimenti a raffica. Per cui un leader che si oppone per esempio a un Berlusconi, il quale vuol far passare in secondo piano quelli che sono i disastri fallimentari delle sue gestioni statali, delle sue gestioni dello Stato, dell'economia, dovrebbe agire per rimarcare la funzione che ha Berlusconi nel produrre questi fallimenti o d'essere indifferente davanti a questi fallimenti. Nella misura in cui non lo fa, non è un leader. È semplicemente un qua, cioè non ha quella esposizione personale e soggettiva per agire nei confronti delle masse, perché il leader non è dato semplicemente da colui che ha delle idee, ma a colui che ha anche la determinazione affinché quelle idee vengano accettate dalle masse. E se uno ha delle idee che i fallimenti danneggiano i risparmiatori e quelle idee non le impone, non le gestisce, non le fa veicolare, non le fa circolare fra le masse, ma subisce l'azione contraria di chi invece vuole nascondere gli effetti dei fallimenti, è quello non è neanche un leader, non è più un leader. E quando tale leader, per contro un eventuale leader che dovesse essere minacciato dal dirottamento delle paure, dal passaggio in secondo piano del fallimento da Parmalat, dovrebbe agire per diffondere non tanto la paura di altre Parmalat, ma il possibile susseguirsi dei fallimenti a raffica. E questo tale leader lo dovrebbe fare nel momento stesso in cui il leader avverso tenta di fomentare la caccia agli ebrei, ai massoni, ai satanisti, agli zingari. Se non agisce nel momento stesso in cui il leader avverso inizia a lanciare l'allarme, l'allarme dell'avversario veicolerà le paure delle masse e faranno convergere su di lui il consenso, detronizzandolo. L'oggetto che l'altro immagina. E questo è un altro argomento che dobbiamo trattare in maniera particolare. Anche la ricerca delle masse, agisce all'interno di bisogni nel presente e immaginazione di realizzare il desiderio. È una ricerca della realizzazione dell'immaginazione, l'immaginazione di un oggetto o di una prospettiva che confermino psicologicamente le masse della naturalità del loro pensiero. E Socrate, Darwin, Marx sono i pazzi. Perché? Perché sono in realtà dei leaders di pensiero, dei leaders culturali, senza avere la pretesa, la possibilità o la capacità di agire per condizionare le masse. Cioè loro come persone in pratica agiscono all'interno della cultura, ma non agiscono nei confronti delle masse. Non sono loro che attendono la realizzazione della promessa, loro realizzano una cultura. Quel fantastico cui aspirano. Non esiste la razionalità nelle masse o negli individui massa, ma solo bisogni che vengono espressi nel collettivo attraverso una cultura imposta. In pratica la massa di un Socrate, di un Darwin o di un Marx non gli interessa assolutamente niente, anche se chi contestava Socrate, chi contestava Darwin, chi contestava Marx aveva degli effetti immediati su quelli che erano i bisogni della massa. Ma la massa, la cultura, se non entra se non entra nell'immediato, se non entra nel quotidiano, se i principi marxisti non entrano nel quotidiano, Marx per la massa è una cosa che non esiste, è una cosa che appartiene al fantastico, è una cosa al di fuori di loro. È proprio questa ricerca di conferma nell'altro che fa dell'individuo un individuo massa o un individuo non massa. Per esempio, i principi di Gesù, i principi dei Vangeli, sono principi di massa perché vengono fagocitati dalle masse e riprodotti anche senza la presenza di un Gesù, anche senza che si sappia a cosa ci si riferisce. Ho visto una domanda fatta in un quiz televisivo qualche tempo fa in cui qualcuno diceva dimmi chi ha detto chi è con me, o sei con me o contro di me. Ebbene, nessuno sapeva che quella frase era una frase di Gesù, perché non si immaginano, non usano immaginarsi questo. Eppure normalmente quella frase viene usata pur senza conoscerne la fonte. In pratica le persone sanno farsi Gesù senza conoscere la fonte da cui proviene il loro farsi. Ebbene, un Gesù è un soggetto fagocitato dalla massa, riprodotto normalmente dalla massa, mentre invece tesi contrarie vengono spesso attribuite ad altri soggetti e ad altri insiemi. La conferma nell'altro è essenzialmente conflittuale ed ha lo scopo di manipolare costantemente le proprie emozioni nella relazione confermatrice. In pratica noi siamo sempre in una relazione conflittuale in cui ciò che noi siamo, le nostre idee, il nostro modo di porci, entra in conflitto con l'altro, entra in un conflitto sistematico che dovrebbe modificare sia le nostre idee che le idee dell'altro. Il conflitto che si genera fra tifosi delle opposte squadre di calcio ha lo scopo di confermare la propria visione del mondo, con un'opposizione che chiude le emozioni dei soggetti entro i limiti del conflitto calcistico. Poi le persone che partecipano a questi conflitti calcistici esportano il conflitto nella società. Il loro comune denominatore rimane la tifoseria calcistica, anche se l'insieme delle tifoserie incide pesantemente nella società come momento di rivendicazione fine a se stesso. Ciò che sfugge agli analisti è la relazione causale dei comportamenti. Esistono delle cause oggettive a cui il soggetto massa attribuisce i suoi comportamenti, ma i suoi comportamenti non sono relativi alle cause oggettive descritte. Il disagio di una società è veicolazione emotiva del disagio esistenziale che si genera dall'impossibilità di un individuo di gestire la propria vita in maniera lineare e razionalmente coerente. Le difficoltà imposte agli individui nella società dalle istituzioni, dalle associazioni di potere come la Confindustria e le continue modificazioni delle relazioni fra individuo e massa e le necessità di controllo e di dominio dello Stato provocano un disfacimento della struttura emotiva di massa, inducendo molti settori a comportamenti autodistruttivi. I comportamenti autodistruttivi diventano un bisogno intimo dell'individuo, un bisogno intimo che si trasforma in necessità di distruzione di un presente ossessivo. Questo presente ossessivo viene prima di tutto distrutto nella capacità del soggetto di relazionarsi con e nel mondo in cui vive. La distruzione appare come la chiusura dell'individuo rispetto alla società in cui vive e alle complicazioni che tale società impone alla persona, dall'assunzione di droghe, al suicidio, al bullismo, alla criminalità spiccia, al tifo violento, alla caccia all'immigrato, sono tutti comportamenti autodistruttivi, il cui scopo è la distruzione di uno dei soggetti, in questo caso se stesso, nella relazione con l'oggettività. L'individuo masso in quel momento cerca la distruzione di un altro, partecipe alla relazione che gli possa, in qualche modo, aprire una prospettiva futura. Quella speranza tanto cara a Ratzinger, che ha il suo naturale sbocco nelle camere a gas dei campi di sterminio. Anche non arrivando ai campi di sterminio, l'incendio dei campi Rom con le Molotov di qualche mese fa sono dei surrogati. L'individuo massa è pronto anche a costruire campi di sterminio, se questo gli permette di veicolare nella distruzione altrui la distruzione che gli si prospetta. La chiusura verso il futuro porta l'individuo massa a garantire se stesso in quel presente, e la garanzia di quel presente è l'oggetto della sua ricerca con cui alimenta la sua immaginazione. Il leader che vuole trasmettere delle idee sulle quali far funzionare la massa deve veicolare le sue idee nella forma dell'immaginazione della massa, far sì che la massa trasferisca le proprie aspettative sulla veicolazione che egli propone, anche quando la veicolazione è inganno nei confronti della massa, dei reali obiettivi, delle proprie idee. Per contro, il leader che ha delle idee critiche rispetto alle aspettative immaginate della massa deve usare la ricerca e la critica a chi manipola la massa all'interno dell'immaginazione e delle speranze della massa. Dunque, l'oggetto della ricerca del leader è l'immaginazione della massa, cosa la massa desidera, cosa la massa immagina, come la massa proietta la sua immaginazione, come le sue idee arrivano in comunione con l'immaginazione della massa e come egli può usare l'immaginazione della massa a proprio favore. Deve cioè delineare la sua critica nell'immaginazione della massa e non contrapporsi all'immaginazione della massa. Se la critica della massa è concentrata sulla ricerca della giustificazione delle sue aspettative e dei metodi per realizzarle, il leader deve sfruttare questa posizione. Manca il leader critico. Il leader critico, che è il soggetto che salva la massa, che permette alla massa una capacità critica rispetto al leader manipolatore, deve fare delle aspettative lo strumento sul quale articolare la sua critica. Non criticare le aspettative, ma indica le incongruenze fra aspettativa e mezzo, indicando mezzi e percorsi diversi. Una testa, un voto, ricordatelo sempre. La maggioranza dei voti determina le condizioni oggettive e la qualità di futuro in cui si vive. Mentre il manipolatore di massa ha un suo progetto di futuro, spesso legato a se stesso o al potere che egli rappresenta, il leader critico è quello che non ha un progetto di futuro, ma che vede il nero proposto dal leader di massa. E questo, fra il leader critico e il leader di massa, le due ricerche che si svolgono hanno due finalità completamente diverse. Ed è una contraddizione, una contrapposizione che la società vive costantemente. I leader critici di solito sono dei folli all'interno delle masse che criticano le idee dei leader senza avere degli interessi soggettivi affinché idee diverse vengano imposte alle masse. Questi personaggi, che sono estremamente preziosi all'interno del sistema sociale, sono coloro che vengono maggiormente vessati e maggiormente aggrediti. Questo è il discorso per oggi. La ricerca noi la troviamo sempre, la troviamo anche dalle parti dei soggetti massa, cioè degli individui massa, perché la ricerca consiste nel confermare il loro essere soggetti. Per cui noi abbiamo sempre individui che ricercano, non sempre ricercano col linguaggio culturale, spesso ricercano col linguaggio emotivo, spesso ricercano all'interno di di equilibri di linguaggio non verbale. Per cui esiste una comunicazione che spesso non viene compresa, esistono aspettative che spesso non vengono fatte proprie, esistono angosce, paure e ansie che determinano pensieri, che determinano modi di essere e modi di rappresentarsi. Tutto questo deve essere tenuto presente nella ricerca del leader, perché tutto questo è l'oggetto della ricerca. Ciò che è la razionalità, ciò che sono gli elementi razionali o culturali, sono solo una sovrastruttura, una struttura ulteriore che può essere usata nella comunicazione, ma che non è l'elemento chiave di valutazione nella capacità di un soggetto di manipolare le masse. Bene, io per la ricerca spero di avervi dato un numero sufficiente di dati per riuscire a comprendere come si manipolano le masse, come le masse vengono manipolate, come è possibile opporre alla manipolazione di massa una capacità critica e come la criticità rispetto a ciò che ci viene presentato è uno degli elementi fondamentali per mettere in discussione la capacità di un leader di manipolare le masse. Purtroppo c'è anche una relazione fra mezzi e possibilità e veicolazione della comunicazione e qui assume aspetti particolari che vedremo con le altre trasmissioni a proposito della manipolazione di massa. Il mio scopo naturalmente è quello di mettere in luce tutti i vari aspetti possibili nelle attività di manipolazione delle masse, che poi quello che io dica venga usato per manipolare le masse o venga usato dalle masse per evitare di essere manipolate, questo non sta a me dirlo, questo fa parte dell'azione quotidiana. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, ricordandovi che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi ricordo che su internet trovate tutto, ma proprio tutto. Ciao a tutti e alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Eccolo qua, che è salito.